Arriviamo in questa meditazione, seconda meditazione del sicomoro, al processo giudaico. Come vedete siamo proprio nel cuore, tra l'altro se va come deve andare riusciremo, credo, a marzo o ad aprile, cioè in piena quaresima, arrivare alla crocifissione, quindi quest'anno per un attimo, per qualche domenica ci sincronizziamo. Ci tengo però a ribadire a tutti voi qual è lo spirito di questa iniziativa, un po' come Zaccheo che sale sul sicomoro, anche noi vogliamo salire per vedere passare Gesù. E quindi anche meditando testi che forse conosciamo, coglierne l'intensità e la bellezza, ma per la nostra vita, nel senso che nutriamo l'intelligenza per spalancare la nostra anima. Alla fine di questo decennale, tra l'altro ne approfitto un secondo per ricordarvi, abbiamo stampato questo piccolo A5 per ricordare un po' quello che è stato fatto, un po' autocelebrativo, perché ovviamente insomma si dice tutti i grandi risultati, e poi c'è anche un po' sul retro le iniziative di quest'anno. Ho voluto caratterizzare questo decennale con questo slogan: curiosi si diventa. Nel senso che se non nutriamo e coltiviamo la nostra anima, il nostro interesse, con rispetto, con verità, c'è il rischio poi di adeguarsi, di abituarsi a tutto quello che sta succedendo nel mondo. E quindi quella che noi facciamo qua è una opportunità, niente di più. Gesù è stato arrestato, ma il Sinedrio non può far uccidere Gesù. Perché Roma, l'impero romano che ha occupato quella terra che noi oggi chiamiamo Israele, o Terra Santa, o Palestina, nel 62 avanti Cristo, quindi quando Gesù opera, è un secolo quasi che Israele è sotto dominio, immaginatevi cosa vuol dire. Roma piano piano ha attuato una politica di disgaggio, su questo bisogna dire, da un punto di vista di politica militare Roma era imbattibile, non aveva nessun interesse a tenere occupato un paese, lo, virgolette, normalizzava, manteneva usi e consuetudini, c'era l'intervento militare, l'intervento amministrativo, poi lasciava in appalto le tasse, tot, lasciava il governo a re vassalli come Erode il Grande oppure come i suoi figli, dismetteva i soldati lasciandoli però allerta, ricordiamoci che tutta quella zona era chiamata Siria, poi dopo Gesù venne chiamata Siria-Palestina, da cui Palestina, in Siria c'era una legione, appunto la Fretensis. Quando quindi noi ci immaginiamo un territorio pesantemente occupato, sbagliamo. A un certo punto poi Roma si era resa conto che i figli di Erode il Grande non erano come il padre, e si rimangiano la parola e decidono di prendere uno dei luoghi che era la Giudea, sottraendolo al figlio di Erode, Erode Antipa, mettendoci un procuratore, noi oggi diremmo un governatore, un commissario, viene commissariata. Il governatore o il prefetto stava a Cesarea Marittima, sul mare, con alcuni di voi l'abbiamo visitato, un posto eccezionale, la città che era stata costruita in ringraziamento ai Cesari da Erode il Grande, e solo in certe occasioni, tra cui la Pasqua ebraica, il procuratore veniva a Gerusalemme rafforzando la scorta. Quando Erode il Grande nel 19 avanti Cristo, presentando una scia, dice di ricostruire il Tempio, perché il famoso Tempio del re Salomone era stato raso al suolo da Nabucodonosor nel 687, ricordate, poi dal ritorno dall'esilio dei gerosolimitani avevano costruito un piccolo tempio nel 632, ma che a sua volta era stato profanato durante l'epoca ellenistica, sono tutti pasticci. Alla fine della fiera, in quel la scaramuccia di tempio che era rimasto, del grande tempio, non c'era più l'arca dell'alleanza, era stata addirittura immolati agli idoli durante il tempo ellenistica, e insomma al tempo un poco prima di Gesù si diceva aspettiamo che arrivi un profeta per dirci cosa fare. Erode il Grande, che era un grandissimo politico e uno spietato tiranno, disse va bene, no no, aspettiamo, nel frattempo la scia, facciamo due lavoretti, iniziano nel 19 e finiscono nel 62, mica male, 10.000 persone, dico sempre la spianata, tuttora la spianata del Tempio, Gerusalemme su colline, quindi bisognava tirare la livella, è interamente lastricata in pietra e sono 100.000 metri quadrati. Fatevi un calcolo, sono 100 appartamenti da 100 metri quadri, quindi non era male. Ebbene, in tutto questo, eccetera, eccetera, quando hanno fatto costruire il Tempio, Erode, d'accordo, era re vassallo di Roma, fa costruire su uno degli spigoli della spianata del Tempio una caserma, la Fortezza Antonia, con una scala che scendeva direttamente al Tempio. Vi immaginate la rabbia dei giudei. Non solo, tanto per ricordare chi comanda, i paramenti sacri del sommo sacerdote erano custoditi nella Fortezza Antonia. Non solo, il ruolo del sommo sacerdote, che era a vita, il primo sommo sacerdote era il mitico Zadok, che era sommo sacerdote al tempo di re Salomone, e solo i suoi figli, i discendenti potevano essere sommo sacerdote. Chi di voi ama la musica, Georg Friedrich Händel, c'è tutta una serie di per l'incoronazione del re dedicata a Sadoc, i Sadduciti, i Sadducei, vedete come tutto torna? I Sadducei erano della famiglia originaria, eccetera, eccetera. Però già prima di Erode si era interrotta la discendenza sadocita, il sommo sacerdote non era più della famiglia sadocita, da cui si erano distaccati in ribellione, siamo nel 120 avanti Cristo, gli Esseni e i Farisei. Vedete che tutto acquista un certo colore. Ebbene, quando Roma permette la ricostruzione del Tempio, vi immaginate, dopo 7 secoli si torna a celebrare il culto, Roma si tiene i paramenti e impone che la carica del sommo sacerdote sia annuale. Tra Caifa e Anna, suo suocero, riescono alternativamente a occupare quel posto per 18 anni, quindi vi immaginate che mafia c'era dietro. Tutto questo per dire che cosa? Il Sinedrio, il Sanedrin, che in origine era il gruppo dei 70 anziani che Mosè radunava dal popolo per giudicare le questioni più gravi all'interno delle dispute del popolo, tra l'altro su suggerimento di suo suocero Ietro, sacerdote di Madian, quindi pagano, bellissima sta cosa qua, col passare dei secoli era diventata una sorta di oligarchia dei capi famiglia, dei sadducei e di pochi altri che avevano una specie di una sorta di governo della città, pur essendo la città sottomessa all'impero romano. Quindi per quanto riguardava le questioni religiose, il Sinedrio aveva l'ultima parola, presieduto dal sommo sacerdote, da altri sacerdoti, dagli scribi. Gli scribi erano quelli che sapevano scrivere, poi per evoluzione storica erano diventati i teologi, i maestri della legge e soprattutto i sadducei, che erano l'aristocrazia di Gerusalemme. Ob torto collo avevano dovuto far entrare, una volta ricostruito il Tempio, anche i farisei, i Perushim, perché la gente li adorava. E pensate che i Perushim erano stati così bravi da imporre al Sinedrio quale rito fare durante il Tempio. Cioè ripescando, facendo un'analisi filologica dei testi antichi. È interessante questo. Tutto questo per dire che cosa? L'unica cosa su cui il Sinedrio non aveva giurisdizione era la condanna a morte, lo ius gladii, che Roma si era riservata, perché capite che se un qualunque tribunale di un paese occupato ha diritto di morte non va bene, non si fa vedere che comanda. La cosa paradossale e assurda è questa, che Gesù avrebbe potuto essere lapidato in qualunque momento. Sai, la lapidazione, no? Ti ribolle il sangue, pensate all'adultera, in Giovanni al capitolo 10, pensate, 8, oh, sto invecchiando. Comunque, va bene? Perché? Perché il Sinedrio vuole che Gesù sia condannato a morte dai romani, odiatissimi? Perché i romani crocifiggono. La crocifissione è questa pena di morte inventata dai parti, talmente dolorosa e infamante che tutto il popolo avrebbe capito che quello Yeshua di Nazareth, Yeshua bar Yosef, figlio di Giuseppe di Nazareth, il Nazareno, il Nazoreo, non era il Messia, manco un profeta, ma solo un contacucche. Questa è la ragione. E per farlo sono disposti a umiliarsi, come vedremo nel 2070 durante il processo romano. Sono disposti a umiliarsi, perché devono andare a elemosinare lo Ius Gladi. Il problema è che a Ponzio Pilato,
che esiste, che è esistito, e che ci è stato consegnato alla storia da Giuseppe Flavio come un inetto, come uno che proprio era un elefante in una cristalleria, cioè ha fatto tutto quello che non bisognava fare.
Roma aveva intenzione di sgaggiare, lasciare tutto tranquillo, e lui buttava benzina sul fuoco. Tra le tre cose furbe che ha fatto, ha preso i soldi del tesoro del Tempio per fare l'acquedotto di Gerusalemme. Capite che non va bene, non va bene. Dico una cosa un po' sono registrata, come se la Raggi prendesse i soldi del Vaticano per asfaltare le strade. Ah, magari lo fa. Ha capito? Questa è un po' l'idea. Questa è un po' l'idea. Ma a Roma non gliene frega niente chi è questo Gesù. Tutte queste storie tra ebrei, Messia, eccetera, eccetera. Quindi l'unica cosa interessantissima per cui Gesù potrà essere condannato agli occhi di un romano è che si prende per re, quindi è lesa maestà. Quindi è lesa maestà. Però avete presente il processo romano, cioè diventa complicatissimo. Torniamo a noi, però per capire il contesto. Perché dico questo? Perché troppo spesso, non voi e gli altri, ma abbiamo un po' un approccio a queste cose come se fossero a metà strada fra la pia esortazione e la favoletta. No, sì, siamo nella storia più pura, d'accordo? Gesù è veramente esistito, è storicamente esistito, gli eventi sono storicamente accaduti, il modo di raccontarli ovviamente ha un'impronta teologica, d'accordo? Ciò che voi siete qui oggi è fattuale, direbbe Feltri, è fattuale. Perché siate qui, quali siano le vostre emozioni, come si sente la vostra anima in questo momento, è teologico, spirituale, psicologico, va bene? I fatti sono fatti. Già. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote, entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia, lo percossero, altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?» Sono due i protagonisti del racconto. Il primo è Pietro. Pietro che si smarrisce come Giuda. Matteo ha appena detto che tutti lo hanno abbandonato, lui no. All'inizio fugge, ma poi segue Gesù. Ma, interessante, Pietro intanto lo seguiva da lontano. Pietro non ha forse detto a Gesù che lo avrebbe seguito fino alla morte? Al capitolo 26 lo abbiamo letto. Sta seduto però in mezzo ai servi, interessante. Non è più figlio, è servo. E non fa nulla, aspettando di vedere cosa accadrà, per vedere come sarebbe andata a finire. Nella lingua originaria del Vangelo, così come ci è arrivato il greco, c'è un gioco di parole strepitoso. Non si dice, non c'è scritto esattamente, cioè c'è scritto anche per vedere come sarebbe andare a finire, ma l'uso che fa Matteo, chi per lui, dice per vedere to zelos, la fine, il fine, il compimento, la fine, non come va a finire anche, ma la fine, una specie di sguardo oltre. Pietro desidera vedere una chiave di interpretazione più forte di quello che sta succedendo, ma sta seduto, aspetta, non agisce, segue Gesù da lontano, ormai si sta dissolvendo il suo ruolo di discepolo. Secondo protagonista è senz'altro il Sinedrio, il Sanedrin, vi ho detto cos'era, che esplicita Matteo non vuole fare un processo. Dice Matteo, cercava una falsa testimonianza. Non è un processo questo, è una presa per i fondelli. Ma la cosa divertente è che pur cercando una falsa testimonianza non ne trovano una decente. Devono pure avere una ragione per cui arrestare Gesù. Interessante perché se fosse stato un processo, cosa che non è stata, secondo il, diremmo noi, il codice di procedura penale del popolo di Israele, ovviamente avrebbe avuto anche dei testimoni a discolpa che, come vedete, qui non ci sono. Ripeto, non è un processo. Ora qui voglio per qualche minuto che voi sopportiate una lezione di diritto e di critica storica, perché noi vogliamo vagliare il Vangelo, noi vogliamo rendere testimonianza alla speranza che è in noi, giusto? Non vogliamo fare gli allocchi. Ebbene, il processo a Gesù, il Sinedrio che si raduna di notte per processare Gesù, è stato uno degli argomenti che ha fatto dire a più di uno storico, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, il momento in cui il Vangelo ha superato la dura critica dell'apparato storico critico, eccetera, eccetera, dicendo che erano tutte balle. Ti immagini, se fanno un processo uno nel cuore della notte, alla vigilia di Pasqua, ha ragione. Infatti questo non è un processo. Probabilmente ha ragione Giovanni. Curioso perché Giovanni è sempre stato venduto anche dai nostri parroci a volte come il Vangelo spirituale, in realtà è quello più preciso storicamente. E Giovanni ci dice chiaramente che Gesù è stato processato e condannato ben prima, in contumacia, cioè in assenza dell'accusato. Perciò quella riunione notturna ristretta non avviene nella sede del Sanedrin, ma in casa del sommo sacerdote, Caifa. Vi dicevo che forse Caifa potrebbe anche essere un soprannome, Caiafa, la scimmia, cioè la scimmia di Roma, manovrato dai romani. E serve semplicemente all'accusato a comunicare all'accusato la condanna a morte che è già stata stabilita in un, virgolette, regolare processo. Quindi è molto credibile questo evento. Interessante però perché, non riuscendo a trovare delle scuse, delle accuse, viene presa un'affermazione di Gesù. Quando, ricordate, l'abbiamo visto in Matteo, i discepoli suoi lodando le belle pietre del Tempio, Gesù dice non resterà una pietra su pietra. E poi aggiunge: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Ora dobbiamo prendere con le pinze questa affermazione. Veramente Gesù ha detto quello e la comunità che ormai ha scoperto che Gesù è il figlio di Dio che glielo attribuisce, non lo sappiamo tanto. Ma certamente aveva colpito molto gli astanti e gli uditori di questo discorso che Gesù parlava di un tempio da distruggere, il quale, come dirà poi Giovanni, al secondo capitolo, ovviamente non si riferisce al tempio, si riferisce a sé, al tempio del corpo. Mi viene in mente, qualche giorno fa abbiamo letto un Vangelo simile nei Vangeli feriali e io avevo fatto un commento qualche tempo fa, io sui Vangeli feriali sto riciclando roba perché non riesco a star dietro a tutto ovviamente, e c'è una persona che mi ha detto, ma però, perché dicevo, attenzione perché non resterà pietra su pietra di quello che abbiamo. Io ho poi specificato meglio in privato a questa persona, io non è che auguro che crolli tutto, però è vero che se noi seguiamo la logica dello spirito, ogni tanto lo spirito arriva e tira giù tutto, avete notato? Quando noi cioè crediamo di avere un tempio su cui fondare le nostre cose, occhio, occhio. Cito due esempi, sono sotto gli occhi di tutti. Da fine degli anni 60, dal 62-63 in avanti in Italia, abbiamo assistito alla costruzione fisica di decine di seminari da 200-250 posti. Qualche mese prima che non entrasse più nessuno in seminario, che preveggenza! O pensate a queste grandi congregazioni educative, i salesiani stanno dismettendo ogni cosa. Quando tu avevi queste scuole con 800, 1000, 1500 alunni, solo che oggi non si riesce a star dietro. Ora, attenzione, non sto dicendo speriamo venga giù tutto, però lo spirito suscita il carisma giusto al momento giusto e bisogna ammettere che ci sono delle cose che in certi momenti bisogna dismettere. Certi templi, certe logiche che dobbiamo dismettere. Cito un ultimo esempio, una delle mie parrocchie Val Savaranche, chiesa, il re veniva a far caccia, a cacciare i camosci, gli stambecchi e anche un po' le donnine. Il re ha regalato praticamente gran parte della chiesa nuova di Val Savaranche, costruita alla seconda metà dell'Ottocento, 1880. Val Savaranche faceva 300 persone, la chiesa contiene 300 posti. Oggi, non so come sia, ma quando ero io, 160 residenti, quando a messa c'erano 15 persone, grasso che cola, mettete 15 persone che sono da 300, non è bellissimo da vedere. Cioè, Gesù non sta dicendo tirate giù le cose, viva, meno male che c'è San Pietro in Vaticano, oggi non saremmo più in grado di farlo, o ci sarebbe invece del Paolo Borghese, no, eccetera, ci sarebbe McDonald's, cioè quindi meglio che ci sia Paolo Borghese, insomma. D'accordo, cioè non facciamo i populisti alla buona su queste cose qua, i pauperisti alla buona, ok, c'è, viva, un grande aperto a tutti, tra l'altro io ci tengo sempre a sostenere questa cosa. Guardate che le opere d'arte che sono state costruite nel cristianesimo, nella civiltà cristiana, cioè, sono fruibili da tutti, no? Oh, ci vendessero e li diamo ai poveri, sì, vediamo San Pietro, a chi? Bill Gates, chi se lo piglia? Bezos, e cosa ne fa? No, un magazzino di Amazon magari no, però io racconto sempre questa cosa, il libro venduto all'asta al più alto valore al mondo è uno dei codici vinciani venduto per 58 milioni di dollari che ha in casa Bill Gates nel suo salotto. Se Bill Gates gli manca la carta igienica e nessuno può dire niente, è suo. Quindi, ripeto, mettiamo sempre tutti i nostri tassellini. Poi, certo, che non ha nessun senso che in un quartiere povero, sfigato, eccetera, eccetera, il parroco si inventi di fare il mosaico da 80.000 euro. Dice, ma scusa, abbi pazienza, magari pensiamo a qualcos'altro, no? D'accordo. Gesù parla del Tempio perché c'è una specie di identificazione, Dio abita il Tempio, Dio è il Tempio. Gesù dice no. Ricordate il dialogo con la Samaritana, Giovanni capitolo 4, in quale tempio dobbiamo? Gesù dice nessun tempio, in spirito e verità. E ricordo, questo è importante dire, catechizzarvi su questa cosa qua, nella teologia cristiana la chiesa con la C minuscola è luogo santo, non sacro, perché ospita una chiesa con la C maiuscola. Se non ospita una chiesa con la C maiuscola va sconsacrata. Certo, è un problema enorme, no? Prima parlavamo, Giulio mi diceva, no? Firenze, Firenze è un capolavoro la cattedrale, paghi 18 euro per entrare, a vedere, 18-12, ma sono stupido. Sì, sì, sì. Quindi sì, comunque per di là ci sta, cioè intendo dire, non facciamo, pensate alla fabbrica del Duomo di Milano cos'è, ok, va bene tutto. Però certo c'è questa ambiguità per cui alla fine non sai più se è tempio o chiesa. È faticoso. E lo dico con sofferenza, perché io stesso vengo da un posto che è pieno di opere d'arte, eccetera, piccolo, la Aosta, quindi ora visitata, lo sa. Però cioè, dici ok, cioè, non è che puoi imporre alla gente, è patrimonio di tutti, eccetera, eccetera. L'accusa di distruggere il Tempio è risibile, non ha nessuna valenza giuridica, si bestemmia non contro Dio ma contro un luogo. Ma che è? Cioè proprio non sta in piedi questa cosa da nessuna parte. Non solo, le parole di Gesù in Marco, vi ho citato, io distruggerò questo Tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo, non si parla di tempio spirituale come in Giovanni, vengono in Matteo cambiate dai testimoni che dicono, lo abbiamo sentito dire, posso distruggere. Quindi non è neanche un'azione, è un'ipotesi. Insomma, vedete che da un punto di vista giuridico, abbiamo anche dei giudici in sala, possiamo chiedere, non sta in piedi niente. Eppure, davanti a questa farsa, cosa fa Gesù? Tace. Gesù si rifiuta di rispondere. A volte abbiamo questa visione un po' edulcorata, zuccherosa, melensa di Gesù, lo dico con molto affetto. Gesù è un uomo maschilità esemplare, scriveva la Wolf, cioè è il maschio realizzato, nel senso che è uno che dice, oh! Gesù tace davanti all'idiozia. Non vi è mai successo? Di tacere davanti a qualcuno, cosa vuoi dire? Interrogatevi se qualcuno tace quando voi parlate. Interrogatevi se Dio tace quando voi parlate. Il silenzio può smuoverci, ma anche no. Colpo di scena, perché a un certo punto, come uno vuole manipolare, attaccare briga, Caiafa, ma Gesù taceva, allora il sommo sacerdote disse, ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio. Non c'entra più nulla a tutte le accuse risibili, non c'entra più niente. Si vede evidentemente lui stesso che riconosce che è una farsa tutto quello che è successo. Ma la cosa incredibile che dice Matteo, che è un ebreo che parla ad ebrei, è che il sommo sacerdote, scongiura. Voi avete presente la gravità data, il peso dato al giuramento in Israele? Il sommo sacerdote giura, Pietro spergiura. Dico una cosa un po' forte, ma prendetemi per diritto, è come se durante un angelo cadesse una roba di mano a Papa Francesco, gli cade sul piede e pianta un bestemmione, cioè resti un po' così, diceva, insomma, cioè, è assurdo. Ma è talmente evidente questa cosa, cioè è talmente evidente che l'intenzione è un'altra, che perde le staffe sto qua. E alla esplicita domanda, spergiura di dire chi è veramente Gesù, se è il figlio di Dio, lui sa benissimo che non lo è, ovvio. Cosa dice? E scongiura di dire la verità. Gesù cosa dice? Tu lo dici. Mediteremo fra un attimo. La fede non è mai evidente. Gesù non ha scritto in fronte io sono Dio. La fede è fiducia. Io mi fido di quello che dice. Per 3 volte nella passione, come vedremo, Gesù dice tu lo dici. Opinione tua. Scegli tu se io sono il Cristo. Quando lo abbiamo visto, Giovanni Battista manda a Macheronte, manda degli emissari. Chi di voi viene in Giordania con me? C'è qualcuno qui, giusto? Sì. Chi viene in Giordania passeremo vicino a Macheronte. Io volevo andarci, però in effetti non c'è nulla, cioè c'è un cono. E salirci non è facilissimo e ho detto, beh, forse meglio di no, perché poi se qualcuno mi schiatta lo devo anche decapitare, quindi meglio di no. Però ci passiamo vicino. Per certe tappe. No, ma anche io. Giovanni Battista è spiazzato dalle notizie che gli arrivano di Gesù, perché è tutto il contrario di quello che lui pensava. Il Vangelo di oggi, che mediteremo fra poco con Don Roberto, Giovanni Battista gli dice: io non lo conoscevo, cioè pensavo di saper tutto, scoprivo che non sapevo niente, ma ho visto e ho testimoniato. Noi possiamo testimoniare solo ciò che abbiamo visto, non ciò che abbiamo sentito dire. Chiara sta roba? Piuttosto state zitti rispetto alla fede, ovviamente. E Giovanni è sbalestrato, manda a dire: sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù dice a Giovanni: andate a dire a Giovanni, i ciechi vedono, i sordi odono, l'annunciato. Non dà una risposta. Dice: no, tranquillo, sono io. Non lo dice, perché Gesù lascia intatta la nostra libertà. Tu lo dici. E aggiunge un segno inequivocabile: d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nubi del cielo. Ah, ecco Paolo, quindi qui Gesù fa una profezia. No, qui Gesù è consapevole che è una farsa, che sta per essere ucciso. Sta dicendo: qui non mi vedrete più, è inutile che tu poni questa domanda, mi vuoi ammazzare. Ma non sarà ammazzandomi che mi finisci. Gesù dice la verità, ma Caifa non accoglie la risposta, si straccia le vesti, in modo che ormai è entrato nel linguaggio italiano, no? Si è stracciato le vesti. In realtà è un riferimento al primo libro dei Re, al capitolo 11, è segno di lutto, è segno di scandalo, è segno di rabbia, è segno di dolore immenso, di qualcosa che esce dai margini. Bellissimo. Bellissimo. Insomma, l'idea di Messia che ha Caifa non è quella che ha Gesù. In Giovanni Gesù risponderà a Caifa, che gli chiede: sei tu? Risponderà: io lo sono. In greco ego eimi, la traslitterazione di Yahweh. Una roba potentissima. Matteo invece non ci racconta questo, ma pone un'avversativa: se non che, tu lo dici, se non che, correggendo la prospettiva. Pietro a Cesarea lo aveva proclamato Messia, lo ha sperimentato come liberatore, ma qui ora Gesù, che sembra apparentemente sconfitto e perso, potrà esprimere la sua regalità solo come il figlio dell'uomo danielico, nella profezia di Daniele, che viene quando le cose si risolveranno. È tenerissimo questo Gesù, che non sa come va a finire, ma quanta fede ha! Vabbè, per forza che lui ha fede perché è il figlio di Dio, sì, ma è anche totalmente uomo. Gesù si fida di quello che sta per succedere, ma non sa cosa succederà, come noi. Gesù sa di risorgere? Sì, anch'io so di risorgere, anche voi. Ma puntualmente, dopo 3 giorni, boh, può darsi. Cioè, quello che voglio sottolinearvi è lì, non è sminuire Gesù, ma dare tutto il peso che merita il suo gesto. Fate tutti gli atei, guardiamo questa pagina. Ma che pelo sullo stomaco ha quest'uomo? Viene accusato di una cosa inventata. Non può difendersi, non ha nessuna discolpa. È tutta una farsa. Rifiuta la violenza e esprime le sue ragioni. La differenza rispetto a Marco, ed è una grossa differenza in Matteo, è che una volta che finalmente Caifa ha ottenuto quello che voleva, cioè far dire a Gesù questa enormità che viene vissuta come una bestemmia. Aspetta che sto cercando di guardare che ora è. Qui 12.07, grazie, come una bestemmia. Oh, che bisogno abbiamo ancora, cioè vedete, quindi non ha chiuso il processo. Non ha chiuso il processo. Tu ti autoaccusi di una cosa e Gesù non si è neanche autoaccusato. La differenza, vi dicevo, che se andate a vedere subito dopo in Marco c'è una reazione sconclusionata delle guardie che cominciano a picchiare Gesù. Qui invece sono i Sanedrin, i Sanedriti, gli appartenenti al Sinedrio, a sputare e insultarlo. Invece in Marco erano alcuni e le guardie, qui invece esplicitamente si lascia intendere che sono loro. In questi ultimi 10 minuti, poi ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucarestia, proviamo di questa pagina molto dolorosa a trarre alcuni spunti di meditazione. Beh, la prima cosa che è evidente, senza andare a cercare tanti significati spirituali, è che ci troviamo davanti a una colossale farsa. Non è un processo, ma il bisogno di influenzare e manipolare l'azione giudiziaria di Roma. Ciò a cui assistiamo è un'ingiustizia clamorosa, commessa senza un minimo scrupolo, fatta dalla massima autorità religiosa dell'epoca. Questo ci tengo a sottolineare, che pensano di fare tutto questo per difendere la fede e Dio, e ridaglie. Il Sinedrio e i Sanedriti hanno una precisa idea su come debbano svolgersi le cose, manipolano il giudizio arrogandosi il diritto di parlare per nome e per conto di Dio. E di nuovo mi sembra che ci sia questo ammonimento per me e per voi, che corriamo il rischio di sostituire a Dio nostre opinioni, ragionando nel suo nome. Possiamo pensare subito nella storia, con molta serenità, agli eventi macroscopici. Noi non possiamo in alcun modo difendere i tribunali dell'Inquisizione, non possiamo difendere il caso Galilei, non possiamo difendere, ma non perché siamo massoni, perché io mi sono sempre chiesto come dal Vangelo si potesse alla fine benedire le armi e gli eserciti, che è l'esatto contrario, non è una cosa simile. Non possiamo in alcun modo difendere le guerre di religione. Attenzione, non ho parlato delle crociate, perché le crociate hanno un contesto storico completamente diverso. Ma le guerre di religione, la guerra dei 100 anni, la Vandea, cioè pensate, protestanti contro cattolici. Ieri, credo, dicevo a cena, adesso scusate, sovrappongo. Pensate alla Prima Guerra Mondiale. Prima guerra mondiale in cui l'esercito ortodosso, prima di partire in battaglia, aveva i pope che pregavano, ci sono dei filmati bellissimi con lo zar in ginocchio nel fango, una scena commoventissima proprio, con tutti i paramenti, il pope che benedice, e dall'altra parte era la stessa cosa, l'impero austro-ungarico prima di andare in battaglia ricevevano la benedizione e l'incoraggiamento del pastore. Dice, ma fammi capire. Qualcosa che non, no, che a noi stona. Ora, noi abbiamo un'alta sensibilità, è vero, ma facendo la tara della storia, storicizzando tutto, alla fine dici no, è stato uno sbaglio, c'è qualcosa che non funziona. Però attenzione a non rifugiarci in queste cose qui, perché noi non siamo nelle crociate, perché noi non siamo nel tribunale dell'Inquisizione. Ma pensate alle piccole dinamiche eticamente riprovevoli. Mamma mia, devo stare attento a quello che dico però. Per esempio dentro le congregazioni religiose, gli intralazzi in parrocchia. Io lo dico con molta serietà, anche, come dire, con responsabilità nei miei confronti. Noi siamo un'associazione, cerchiamo di fare le cose tutte alla luce del sole, in ordine, senza cose strane. Vi prego, non prendete come il pettegolezzo, non stiamo facendo salotto, ma proprio sto cercando di esplicitare questa cosa, cioè quando tu perdi di vista l'essenziale, ti giustifichi là qualunque. Io ricordo bene questa persona che conosco da molti anni, che veniva in vacanza da me col marito, eccetera, eccetera, lei ha sempre lavorato per una scuola professionale tenuta da suore, io capisco che c'è il problema del bilancio, capisco tutto. Ma lei, insegnante in questa scuola da 18 anni, quando è andata dalla superiora per dire, dalla direttrice superiora per dire che aspettava il terzo figlio, è stata redarguita, come incosciente, perché li metteva in difficoltà. Una suora! Che capì? Ora, io posso dirla a qualunque, ma non posso giustificare un atteggiamento del genere. o gli intrallazzi che si fanno in parrocchia, per cui a volte ci sono delle situazioni imbarazzanti, parroci che vengono risucchiati da un cerchio magico e poi vedi che chi lavora in parrocchia li fa sempre la stessa ditta, e poi dobbiamo davvero essere in una gabbia di vetro, cioè dire una casa di vetro, non la gabbia, la casa di vetro, cioè dire ok, cioè io non posso, come Papa Francesco su questo ha perfettamente ragione, oggi come oggi non c'è più questa sensibilità, ma noi non lo facciamo per la sensibilità, lo facciamo per il Vangelo, no? Cioè ci sono cose che oggi stonano, cioè tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma nessuno oggi resta edificato da un cardinale che gira con l'autista su una BMW da 150.000 euro, ti stona o no? Poi va bene, i principi della Chiesa, sì, ma nel Rinascimento. Insomma, ci sono delle cose che dobbiamo stare un po' attenti. Quello che vi voglio dire, lasciando da perdere un attimo gli esempi, è il Sinedrio sta condannando a morte un innocente e lo fa per conto in nome di Dio. Ma non vedi che c'è qualcosa che non va? Allora noi facciamo poi bizantinismi teologici, etico-morali, eccetera, eccetera. Il bianco è bianco, il nero è nero, in questo caso sì. Il Signore ama la vita. Pensate per esempio qui, vabbè adesso non mi dilungo che il tempo sta finendo, pensate a Gesù rispetto agli ammalati, l'uomo della mano inaridita, nel Vangelo di Marco. Non è lecito guarire uno di sabato, ma sei scemo? Ma sei fuori? Tra l'altro io ci tengo a sottolineare questa cosa qua, c'è appena stato un convegno in Vaticano, per cui dobbiamo stare attenti a non massimizzare, un convegno con i fratelli ebrei, che sostanzialmente ha detto smettetela di dire determinate cose non vere rispetto ai farisei. I farisei non era brutta gente, era bravissima gente. Quando questi dicono non bisogna guarire di sabato, non è quello che diceva il Talmud, chiaro? Cioè, non erano dei farisei che difendevano la legge, erano dei farisei che interpretavano la legge. Quindi non è che i farisei sono così, no, sti qua sono così. Gesù mette l'uomo dalla mano, Marco scrive, volgendo lo sguardo intorno con durezza, che dice, belle merde che siete, lo mise in mezzo e lo guarì, lo mette in mezzo il dolore di quest'uomo. Se voi andate in Israele, in un kibbutz, e uno ha una colica renale di sabato, non è che lo lascia morire, chiamano l'ambulanza. Ok? Cioè stiamo attenti a queste semplificazioni. Però vedete il rischio di, ho citato più volte una cosa che mi è sempre piaciuta, per capire come a volte facciamo diventare grandi grandi i problemi piccoli, così che non vediamo quelli dietro, cioè tranquilli. Il problema non è a che ora facciamo la messa nella nostra parrocchia, il problema è che non viene più nessuno. Il problema non è chi legge quando, no, potrei citare, vi ho citato questo amico di Torino, gli è morto il padre, è andato in parrocchia, dove è andato in sacrestia, dire ma posso leggere le letture, e la signora che deve, no, tocca a me, va bene, capisci che c'è qualcosa che non va, adesso lasciamo perdere i casi sociali, però le nostre parrocchie pieno così i casi sociali, scusate, cioè un po' di sana... Sano sale in zucca, no, il Vangelo è così. Ancora guardate, sono stato 2 giorni a Genova con Don Valentino, che è una persona che stimo tantissimo, sono registrato, tanta gente lo sa che lo stimo. E raccontavo, io giro molto l'Italia, ho fatto 650 conferenze in 10 anni, radunato 87.000 persone, ok? Non io, la parola li ha radunati. Ora, quando io parlo con delle persone, anche fra voi, che mi parlate bene di un prete, io sono contento. E poi mi dite com'è questo prete che vi ha aiutato a avvicinarvi alla fede, no? Dice, ma sai, ti accoglie, è sorridente, è disponibile. La normalità. Cioè, è eccezionale uno che fa l'ABC del Vangelo. Questo a me addolora in maniera impressionante. Cioè, se tu ti aspetti che un prete sia scontroso, respingente, giudicante, c'è qualcosa che non va. Ok? L'altro giorno a Torino 3 preti sono venuti a parlare, mi hanno detto Paolo, però parla un po' meglio dei preti, ho detto sì, ok, è vero, perché poi c'è gente veramente che dona il cuore, dona tutto, dona la vita, e poi c'è qualcuno che nella vita non sapeva che fare, oppure per carità, non giudichiamo, magari ha avuto dei momenti difficili, insomma in un momento veramente delicato, io ho scritto un libro, l'ho scritto e un altro lo sto scrivendo, a maggio esce questo libro, l'ho già detto, Pastori, dedicato ai preti, sottotitolo, il libro che tutti i parrocchiani dovrebbero regalare ai loro parroci. E poi esce Pecore, il libro che tutti i parroci dovrebbero regalare ai loro parrocchiani. Cose pastorali, niente. Però Paolo Curtas va a fan club, dovrebbe un attimo, poi basta, sono stufo di scrivere. Comunque, capito? Perché io vedo sofferenza, è inutile, vedo sofferenza è inutile. Forse il Signore in questo tempo di grazia, non di disgrazia, sta scuotendo il setaccio per dire: ma vi svegliate, non lo facciamo. Ma voi pensate che finisce il Vangelo e il cristianesimo? No, il Signore passa avanti. Pensate, mi sto perdendo, che ora è? 12:20? No,
18.
Ok, due minuti. Pensate, sì, pensate a questo evento che è stato la nascita dei movimenti legati allo Spirito Santo alla fine degli anni 80. È una cosa che è stata anche studiata. D'improvviso, ma d'improvviso vuol dire d'improvviso, in contemporanea, in tutto il mondo occidentale cristiano, dall'America al Canada, all'Africa, eccetera, eccetera, sono sorti in tutte le confessioni, cattolici, riformati, evangelici vuol dire quelli che hanno superato, non so, penso in me, movimenti legati allo Spirito Santo, che dicevano le stesse cose, ma senza raccontarsele l'uno con l'altro, che non gli viene il dubbio che magari è lo Spirito Santo, esatto, che hanno fatto anche un gran bene alla Chiesa, il canto che abbiamo preso è del rinnovamento, no? È stata una stagione, è stato un momento, funziona ancora e tutto, però, ma voi pensate che siamo in grado di fermare l'opera di Dio? No, no, però non diamoci dentro, insomma. Ultima cosa, Pietro, leggo. Spesso i piccoli problemi vengono ingigantiti ad arte per mettere in secondo piano quelli veri. 2. Pietro è ancora discepolo, ma da lontano, non accetta più di metterci la faccia, fatica a seguire il maestro. Quando le cose non vanno come ce l'aspettavamo, il rischio è quello di metterci da parte, in parrocchia, nel gruppo, in diocesi, di aspettare di vedere quanto accade, di diventare spettatori e non protagonisti. Il discepolato porta con sé delle scelte, amici, delle conseguenze, richiede in certi momenti la costanza, in altri l'umiltà, come farà Pietro, di riconoscere di avere sbagliato. 3. E ultima cosa, chi è davvero Gesù? Se siamo totalmente impermeabili alla conversione, se ci siamo chiusi in un bozzolo di idee precostituite, il rischio è quello di non vedere più il Messia, come lo aveva riconosciuto Pietro a Cesarea, ma un Messia che non può agire e che vedremo solo drammaticamente operare nella gloria, nella pienezza dei tempi. La fede non si impone, è una proposta, un percorso da fare, di atteggiamenti da cambiare. Tu lo dici, cioè dipende da te, Caifa, dipende da me, credere o meno che Gesù è il Cristo. Amen.